Un cordiale saluto da Vilar agli ascoltatori di Radio Fuori Campo. Parliamone, rubriche di informazione per chi vuol saperne di più. La puntata di oggi è dedicata alla rubrica A Spasso per l'Italia e io sono in compagnia con Catherine.
Saluto gli ascoltatori.
Quindi i radioascoltatori di Radio Fuori Campo.
Sì, sicuramente. E oggi abbiamo un bel viaggio da fare, no?
Ecco, dove li portiamo gli ascoltatori?
E li portiamo sul cammino del Prosecco.
Ecco, in effetti andiamo, non andiamo a bere però. Il cammino del Prosecco, presto però si potrà passeggiare per il cammino delle colline del Prosecco. In effetti si chiamerà Ponte dell'Umanità e unirà le due sponde del torrente Campea tra i comuni di Farra di Soligo e Follina, in provincia di Treviso, rendendo così possibile la piena utilizzazione del cammino delle colline del Prosecco. Un itinerario ciclopedonale di circa 53 chilometri con partenza da Vidor e arrivo a Vittorio Veneto, attraverso quanto di meglio possono offrire le colline del Prosecco, patrimonio dell'umanità UNESCO.
E allora, vediamo un po' qual è questo percorso del Cammino del Prosecco. Il sito, le colline del Prosecco di Corneliano e Valdobbiadena,
ti devo correggere. Perché è Valdobbiadene. Valdobbiadene, tu ovviamente pensi sempre a bere. E quindi non vedi bene, non...
Valdobbiadene, eppure non ho ancora bevuto il Prosecco. Si trova in Veneto, in una piccola area collinare della provincia di Treviso, un paesaggio culturale unico. Nel 2019 il sito di quelle colline del Prosecco di Corneliano e Valdobbiadene è stato iscritto nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, un percorso attraverso un territorio unico, 52 chilometri di piccole meraviglie da scoprire passo dopo passo, tra dolci colli, vigneti, casali, boschi, chiese medievali e antiche tracciati. Un viaggio lento attraverso panorami mozzafiato, arte e cultura.
Ovviamente da Vidor a Vittorio Veneto, come ho detto precedentemente, il cammino delle colline Prosecco ti porta lontano dalla quotidianità, alla scoperta di un luogo unico al mondo, un cammino che corre sul filo di cresta delle colline, di queste colline, offrendo costantemente una vista incomparabile, veramente meravigliosa. Un cammino che consente di godere di paesaggi di straordinaria bellezza, di ammirare veri e propri gioielli artistici e anche naturalistici, ovviamente, e quindi ripercorrere le tracce lasciate dalla storia, in particolare dalla Grande Guerra, perché questo è stato un territorio che ha visto purtroppo la guerra. Il tracciato che inizia a Vidor e termina a Vittorio Veneto attraverso Colbertaldo, le alture meridionali di Valdobbiadene, Col San Martino, le vedette di Fara di Soligo, Premaor di Miane, Tre Ponti di Follina, l'area di Cison di Valmarino, Arfanta, Tarso, Nogarolo e Serravalle. Tutta questa zona qui ha visto purtroppo la guerra, ma ne avremo modo di parlarne in seguito.
Per un escursionista standard, il cammino può essere suddiviso in quattro tappe, mentre per i più allenati possono percorrerlo in due. I viaggiatori che intraprendono il cammino del Prosecco ricevono una credenziale.
Sì, che cos'è questa credenziale? Praticamente è un documento, una tessera su cui vengono apposti timbri per ciascuna tappa conclusa, dove si arriva praticamente ti mettono un timbro. per dimostrare appunto che tu hai fatto questo percorso. Ed anche alla fine un attestato.
È un'occasione unica per visitare le colline oggi patrimonio dell'umanità lentamente, in più giorni, assaporando il paesaggio passo dopo passo.
Ecco, ma è il tempo di fare anche una breve pausa musicale. Che cosa ascoltiamo, Katrin?
Ascoltiamo una canzone di Gigliola Cinquetti, Una rosa di sera.
Ecco, ma prima di ascoltare questa canzone spendiamo anche due parole per presentare Gigliola Cinquetti, che è veronese, quindi della regione, di questa regione del Veneto. Nasce a Verona nel 1947 e inizia la carriera di cantante a soli 15 anni. Magari più vecchi se la ricorderanno, perché vinse il Festival di Sanremo nel 1964 con la famosa canzone Non ho l'età. E lo rivince poi con Dio come ti amo nel 1966 in coppia con Domenico Modugno. Partecipò anche dopo la prima vincita del Festival di Sanremo nel 64, partecipò anche alla canzone al festival europeo, no, come si chiama, il festival mondiale della canzone, e che vinse pure. Ecco, quindi ascoltiamo Gigliola Cinquetti in Una rosa di sera. Ecco, mi correggo per quanto riguarda Gigliola Cinquetti, che si è presentata all'Euro Festival nel 1964, dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Non ho l'età, e quindi vinse anche l'Euro Festival. Bene, allora continuiamo con il nostro percorso e chiediamo a Catherine, anzi chiedo a Catherine cosa c'è da vedere lungo il cammino del Prosecco.
Lungo il cammino del Prosecco l'escursionista può vedere tutto quello che può desiderare. È un'opportunità per immergersi tra le infinite bellezze di questa area prealpina, dai dolci pendii ricamati dai vigneti, alle vallate ricche di acque cristalline, alle affilate creste delle dorsali. Oltre a questo, tanta arte e cultura che scaturisce da secoli di storia, le cui tracce sono ancora visibili nei numerosi borghi, abbazie, castelli, chiese e tradizioni popolari.
E come ho detto in apertura, l'itinerario inizia da Vidor, nel cuore della Marca Trevigiana, su un colle che sorge nei pressi del fiume Piave. Oltre al caratteristico centro storico, questo borgo conserva l'abbazia di Santa Bona, che è stata edificata nel lontano XI secolo e ricostruita dopo i danni subiti durante il primo conflitto mondiale. La chiesa, dedicata al nome Santissimo di Maria, eretta invece nel XVIII secolo, sorge sui resti di un precedente edificio religioso ed ha subito un radicale restauro dopo la Grande Guerra. Ma ora andiamo a Colbertaldo.
Sì, a Colbertaldo, dove c'è il santuario della Madonna delle Grazie, che è un'antica costruzione risalente al XIV secolo, che è frequente meta di pellegrinaggi.
Dopo Colbertaldo ci dirigiamo verso Valdobbiadene, che è la terra proprio del Prosecco.
Sì, e questi luoghi raccontano di enormi fatiche, ma anche di grandi soddisfazioni. Oggigiorno, infatti, questo territorio è un distretto importante dal punto di vista enologico per la produzione di uno dei vini più conosciuti e apprezzati al mondo, il Prosecco, che è anche di moda attualmente, col quale si fa il famoso Spritz.
Ecco lo spritz. Ma dopo aver fatto un'altra pausa musicale questa volta con Ivana Spagna, avremo modo di aprire una scheda, vedere appunto il parlare del Prosecco. Quindi Ivana Spagna sentiremo fra poco, nasce veronese. Anche lei nasce nel 1954 con la canzone Easy Lady, e la canzone che nel 1986 le ha permesso di raggiungere la notorietà non solo in Italia ma anche all'estero. È vincitrice del Festival di Sanremo nel 1987 con Dance Dance Dance.
E adesso che cosa sentiremo?
Che cosa ascolteremo?
Sì.
Ascolteremo Gente Come Noi.
Quante volte si dicono parole che vorresti subito cancellare e nascono barriere che non cavano.
chi si fosse messo solo ora all'ascolto dei programmi di radio fuori campo, stiamo parlando della trasmissione A Spasso per l'Italia. E quindi A Spasso per l'Italia stiamo andando sul cammino del Prosecco e sono in compagnia di Katrin e Vilar, che vi parla come sempre. E quindi, come avevo detto prima di ascoltare Ivana Spagna in Gente come noi, voglio aprire una scheda sul Prosecco, perché abbiamo visto, stiamo andando a Valdobbiadene, e Valdobbiadene è proprio la terra principale del Prosecco. Il Prosecco è famoso per essere prodotto attraverso il metodo Martinotti-Charmat, usato per far diventare il vino uno spumante. Però sappi, Katrin, che esiste anche il prosecco tranquillo, quindi senza bollicine e spuma. Normalmente il prosecco c'ha le bollicine, sì, però c'è un altro che si chiama, è un prosecco più tranquillo, senza bollicine e senza la spuma.
Non lo conosco.
Avremo modo di berlo. Ma la versione spumante copre oltre il 90% della produzione. Il prosecco è un vino molto particolare, perché può essere prodotto solo in alcune zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
Dimmi, dato che fai il saputello, ora mi sai dire come si produce questo prosecco?
Ecco, no, lì mi sono documentato e ti dirò subito che il prosecco si fa solo con un vitigno specifico chiamato glera. Naturalmente si tratta di uva bianca, chiaramente, è una differenza particolare consiste tra il prosecco DOC significa di origine controllata, e il DOCG di origine garantita e controllata. Ora, il vitigno è sempre lo stesso in entrambi i casi, ma il DOCG, quello garantita e controllata, l'uva viene raccolta a mano da piccoli coltivatori in collina e i controlli sono molto più rigidi. Ecco che magari questo qui costa anche un po' di più. La zona in cui viene prodotto il prosecco è molto importante, ovviamente, e qui già c'è una grande differenza tra il DOC e il DOCG. Il DOCG si produce solo in tre zone: Valdobbiadene, Conegliano e Asolo. I terreni sono in collina, dove il clima è migliore e sono ricchi di minerali. Per ottenere il prosecco DOCG, cioè di origine controllata e garantita, è eccezionale, il rispetto della natura è fondamentale. Non vengono usati diserbanti e l'erba che cresce vicino alla vite viene raccolta a mano come si faceva una volta. Un altro segreto di questa prelibatezza è la potatura e la raccolta. Fasi queste importantissime, rigorosamente fatte a mano da coltivatori esperti, così da garantire la raccolta solo delle migliori uve. A differenza invece del prosecco DOC, cioè di origine solo controllata, per il quale la potatura e la raccolta avviene mediante l'uso di attrezzature meccaniche, mentre, come ripeto, di origine controllata e garantita, la potatura viene fatta esclusivamente a mano. Quindi, dicevo, di origine il prosecco DOC si usa per la potatura attrezzature meccaniche senza troppo selezionare l'uva. Ciò che conta qui invece è la quantità, la resa e la velocità. Ovviamente il DOC, il prosecco DOC, è quello più venduto, perché ovviamente si cerca soltanto la quantità per poterlo vendere e poterlo anche esportare. Considera, Catherine, che per lavorare un ettaro di vigne, il prosecco superiore, cioè di OCG, servono circa 600 ore di lavoro. È un lavoro artigianale, ovviamente, molto straordinario. Dalle vigne adesso entriamo nel vivo della produzione del prosecco. Le uve vengono pressate in modo soffice, delicato, così da estrarre il miglior mosto. Dopo la pressatura, il mosto ricavato viene fatto riposare in botti speciali con una temperatura di circa 14 gradi. Questo consente di mantenere le proprietà organolettiche. Dopo la decantazione, il mosto adesso è pronto per diventare vino.
Prima ci hai parlato di un metodo, il metodo Martinotti-Charmat. Cosa significa questo metodo?
Beh, devi sapere innanzitutto che questo metodo è il più usato per produrre spumanti. Ma procediamo per ordine. Il nome Martinotti deriva dal direttore dell'Istituto Sperimentale per l'Enologia di Asti, Federico Martinotti, nel 1895, il quale inventò tale procedimento.
E il metodo Charmat?
Semplice, semplice, perché quasi un ventennio dopo, agli inizi del Novecento, un francese di nome Eugène Charmat usò il metodo Martinotti, costruendo autoclavi per il processo di rifermentazione. Possiamo dire che Federico Martinotti fu il professore, il teorico che inventò il metodo, e Eugène Charmat fu invece l'imprenditore che mise in pratica la teoria producendo macchinari e brevettandoli per produrre poi lo spumante. Il mosto così decantato viene messo dentro un autoclave per circa un mese. Qui avviene il famoso processo della spuma. A questo punto il vino all'interno dell'autoclave, che è ovviamente pressurizzata, inizia la creazione delle bollicine, processo che tecnicamente si chiama prese di spuma. Dopo la prima fermentazione all'interno dell'autoclave si crea una seconda fermentazione aggiungendo zucchero di canna e lieviti. La diversa quantità di zucchero serve per determinare la tipologia di prosecco, e cioè qual è questa tipologia? Quello che noi scegliamo, brut, extra brut, dry o extra dry, quello che scegliamo quando andiamo a comprare appunto il prosecco. In questa fase di concretezza, la giusta bollicina e come risultato si ottiene un profumo caratteristico del prosecco, cioè un profumo di terra, foglie e di buccia di vinaccioli. Quindi il vino viene ora filtrato. Eccoci pronti per l'ultima fase, l'imbottigliamento. Viene usata una speciale bottiglia di colore scuro per proteggere il prosecco superiore di OCG dai raggi UV, che potrebbero comprometterne il sapore e il profumo. Un'attenzione particolare invece è rivolta anche al tappo, rigorosamente di sughero naturale, per far traspirare il prosecco superiore di OCG. Il vino resterà in questa bottiglia per un mese. Infine, in questa fase c'è un severo controllo delle autorità competenti e così si potrà vendere il prosecco. Questo è spiegato anche perché costa anche tanto. Ma
adesso passiamo un pezzo musicale?
Sì, un pezzo musicale con Red Canzian. Quindi vi stiamo facendo ascoltare esclusivamente cantanti della regione, della Veneto,
zona.
Della zona, sì. Perché noi ogni volta che trattiamo una particolare zona, stiamo attenti a farvi ascoltare cantanti di quella particolare zona. Quindi Red Canzian, che è un trevigiano, quindi nato a Treviso, è lo pseudonimo di Bruno Canzian, nasce nel 1951. Ecco, vi stiamo in sottofondo facendo ascoltare per un attimo. È un compositore, cantante, polistrumentalista e produttore discografico. Abbiamo ascoltato Red Canzian per un attimo. Devo dire che anche Canzian è conosciuto principalmente per essere stato bassista e voce dei Pooh, del gruppo dei Pooh, dal 1973 al 2016, anno in cui il gruppo si è sciolto. Catrin, volevi aggiungere qualcosa sul cantante, su Red Canzian?
Sì, dopo che si sono lasciati i
Con il
diversi,
gruppo
con
dei
il,
Pooh.
sì, che si è lasciato col gruppo dei Pooh, ha creato un'opera pop Casanova che adesso è in giro per l'Italia.
Per l'Italia e penso anche in Europa.
Allora, continuiamo il nostro itinerario del Cammino del Prosecco attraverso paesaggi di autentica bellezza. Segnati dalla storia rurale, civile e religiosa. È la storia di uomini e donne che nella quotidianità dei comportamenti hanno scandito lo scorrere del tempo e modulato la vita di tutti i giorni. Qui sorge la zona di Cartizze, una piccola area di 107 ettari di vigneto, compresa tra le colline di San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Sacol, che dà origine a un vino unico nato dalla perfetta combinazione tra un microclima dolce e un terreno antichissimo,
Generato.
generatosi dal sollevamento dei fondali marini.
A San Pietro di Barbozza, invece.
E invece a San Pietro di Barbozza, nella cella vinaria di Casa Brunoro, affrescata da motivi bacchici,
Bacchici di Bacco,
oh, di
Bacco.
Bacco, sì, di Bacco.
Bacco
Bacco è il deo del vino.
il
Sì,
sì, il del vino, il deo, il
esatto.
deo, il dio del vino.
Il dio del vino. Si trova alla sede della Confraternita di Valdobbiadene, ma mi ha scelto
Valdobbiadene.
delle parole difficili stasera. Poco più in là, sulla cima del Col Crosset, ancora oggi si possono ammirare i resti del castello di Mondeserto, risalente al XII secolo. A poca distanza sorge uno tra i più antichi luoghi di culto di
Valdobbiadene.
Valdobbiadene, la millenaria chiesetta campestre di San Biagio di Strana, il santo taumaturgo protetto dalle malattie della gola.
Ecco, però la cola la possiamo curare col prosecco, non lo so. Però, senti, non è colpa mia
Gargarismi a base di
a base
prosecco.
di prosecco. Non è colpa mia se stiamo in una nel
Sono edifici.
Veneto parlano così, insomma, eh. C'hanno queste parole.
Vabbè, proseguiamo verso nord. Va a fare il comprensorio del Monte Cesen, un'area di grande interesse dal punto di vista naturalistico e
Etnografico.
etnografico.
Qui è d'obbligo sostare, fermarci in una delle caratteristiche malghe. Ora,
Cos'è?
che cos'è una malga? Una malga è un fabbricato, un complesso o un complesso di fabbricati di legno o misti legno e muratura che si trovano sul terreno del pascolo per il ricovero del bestiame, dove si porta il bestiame e farlo riposare e custodirlo. Il deposito del latte è anche degli attrezzi per assaporare ora i gustosi prodotti tipici montani. Andiamo a Farra di Soligo. Passo dopo passo si raggiunge il sentiero delle vedette, che va da Col San Martino a Soligo. Questo itinerario si chiama così perché durante la Grande Guerra, quindi ricordo il sentiero delle vedette, durante la Grande Guerra era un punto di controllo dell'esercito austro-ungarico, ecco perché delle vedette. Dalla cima di questi colli si poteva avere una visuale perfetta su tutta la linea del fronte lungo il Piave. Lungo il percorso si possono ancora osservare numerose gallerie e trincee. Un luogo dunque di grande importanza strategica. Il cammino del Prosecco prosegue lungo le dolci colline del Premaor di Miane, ricoperte da vigneti.
Questo paesaggio unico nel suo genere rappresenta un salto nel passato ed è testimonianza di un'attività agricola stagionale praticata dalle singole famiglie che si trasferivano dai centri abitati limitrofi nel periodo estivo.
Però l'itinerario prosegue. E dove si va?
Si va a Follina, si addentra tra i colli di Follina, che è un borgo noto per la meravigliosa abbazia di Santa Maria, complesso dal grande valore artistico tra i più rinomati e belli della regione. L'origine del nome Follina è legata alla presenza dei monaci dell'abbazia. Furono loro, infatti, a portare e sviluppare in quest'area l'attività della follatura.
Bene, e ora spieghiamo in cosa consiste il termine follatura. Non lasciamo i nostri ascoltatori ignoranti, noi spieghiamo tutto. Questo termine indica non solo una pratica che si esegue in cantina per la produzione di vino, ma anche un'operazione tipica del settore tessile, nel quale consiste in una pressione meccanica esercitata sui tessuti di lana per conferire loro maggiore compattezza. Nel settore del vino, invece, la follatura è una pressione che viene esercitata sulla massa di vinacce presenti in superficie, il cosiddetto cappello, in modo tale da farle reimmergere nel mosto.
Follina è uno dei borghi più belli d'Italia, il cui territorio è attraversato dal Cammino del Prosecco nei pressi di Zuel di Qual
Zuel di qua e Zuel di
e
là.
Zuel di là, due località dal nome curioso, nascoste in una boscaglia che contano circa una cinquantina di abitanti in tutto.
Come vedi, continuano i nomi un po'
Sì,
nomi
eh sì,
strani, eh?
eh sì, eh sì, è tutto per me. Il termine Zuol deriverebbe dal latino iugum, ovvero giogo o vallico tra le montagne. La divisione tra di qual e di là, invece, deriva dal fatto che una strada, separa le due metà. Lungo il sentiero si incontrano splendidi castagni secolari e le pittoresche chiese campestri.
Il cammino del Prosecco attraversa località che ci daranno la possibilità di fare un vero e proprio viaggio nel tempo, scoprendo le storie di vita quotidiana del passato, grazie ai famosi murales, che sono dei dipinti, che diversi artisti veneti fanno sui muri. Queste opere raccontano con un linguaggio semplice e diretto le tradizioni popolari, la storia e il folklore locale. Il sentiero lambisce i due laghi di Santa Maria e San Giorgio. Questi luoghi sono oggetto di svariati misteri e leggende, come quello sulla presunta locomotiva inabissata dagli austriaci nel 1918. Sarà vero? Chissà.
Chissà. E ascoltiamo adesso un brano di Patti Pravo.
Cieli immensi, ma spieghiamo. Patti Pravo è una cantante veneziana che nasce nel 1948 a Venezia e il suo vero nome è Nicoletta Strambella. Protagonista di una lunga carriera musicale, ha partecipato a 10 festival di Sanremo e per 9 volte è arrivata in finale.
Stava solo l'amore. colpa non è mia.
Abbiamo ascoltato Patti Pravo in Cieli immensi e ora arriviamo praticamente alla fine del cammino del Prosecco a Vittorio Veneto.
Sì, Vittorio Veneto sarà l'ultima tappa di questo cammino del Prosecco passando da Serravalle, che è uno dei più importanti centri della Serenissima in terraferma, caratterizzato da antiche vie e piazze, da edifici di gusto chiaramente veneziano. Dal centro storico si può raggiungere tramite un breve sentiero il suggestivo santuario di Sant'Agusta, che è l'emblema della città. Ma Vittorio Veneto è nota anche per i fatti legati alla Grande Guerra. Qui tra il 24 ottobre e il 4 novembre 1918 si combatté la battaglia finale, l'ultimo scontro armato tra l'Italia e l'impero austro-ungarico.
Ecco, ora cosa bisogna vedere? Cosa c'è da vedere nei dintorni del cammino del Prosecco?
Ci sono numerosi altri gioielli artistici, architettonici e naturalistici. Allora perché non approfittarne? Con brevi deviazioni si possono visitare dei luoghi davvero magici, pittoreschi borghi raggiungibili percorrendo incantevoli sentieri che si snodano tra boschi, ruscelli e prati.
Da non perdere il Montello, che è una singolare collina a forma di testuggine che si eleva a sud nel corso del fiume Piave. Un tempo il bosco di Quercia era rigorosamente vincolato da leggi della Repubblica di Venezia, in quanto il bosco della Serenissima, perché devo dire che Venezia viene anche chiamata la Serenissima, serviva per il legname dei cantieri veneziani. Sul Montello si svolsero i momenti più importanti della Grande Guerra, dopo la disfatta di Caporetto, dalla resistenza decisiva contro la spinta austro-ungarica all'offensiva finale che decretò la fine del conflitto e la vittoria del Regno d'Italia.
E vi invito anche a seguire la strada della Fan a Combai, che è un itinerario di elevato valore naturalistico e storico, dato che si riferisce ad un triste ma interessante capitolo della Grande Guerra. Infatti si tratta di una strada costruita dagli abitanti stessi della zona nel periodo dell'occupazione austriaca.
Un'altra località legata ai tragici eventi della Prima Guerra Mondiale è il Passo San Boldo, chiamato anche la strada dei 100 giorni perché costruito dal 1 febbraio al 1 giugno del 1918 per volontà dell'esercito austriaco. 100 giorni di lavoro per costruire questo miracolo ingegneristico con le gallerie, pensate, scavate nella roccia coi rudimentali mezzi dell'epoca. Uno dei luoghi più affascinanti delle colline del Prosecco è senza dubbio il Molinetto della Croda, un edificio rurale risalente al XVII secolo, costruito sulla roccia la cui ruota era mossa dalle acque del torrente.
E cosa fare lungo il cammino del Prosecco? Ma ci sono molteplici opportunità per scoprire le colline del Prosecco, tra escursioni a piedi, in bici o a cavallo, alle degustazioni di prodotti tipici e ristoranti e delle cantine della zona, le visite alle botteghe artigiane, aziende agricole e anche attività all'aria aperta.
Ecco, altra pausa musicale, ascoltiamo Donatella Rettore, che anche lei nasce a Castelfranco Veneto nel 1953, ascolteremo Donatella. Però Donatella Rettore raggiunge la popolarità nel 1979 con lo splendido Splendente e Brivido Divino.
Scoperto tutti
Voglio aggiungere che il rettore l'anno scorso ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone È una questione di chimica.
Di chimica, sì, in effetti, in coppia con un'altra cantante, va bene, ma comunque. Per finire, parliamo dei prodotti tipici da assaggiare lungo il cammino del prosecco, perché non si può ovviamente soltanto bere, ma si deve anche mangiare ogni tanto. Tra le specialità del territorio assolutamente da assaggiare, non possiamo non parlare del vino che dà il nome a questo cammino, il Prosecco. È importante dire anche che l'origine del Prosecco è molto antica, è vero, Katrin?
Sì, era antica e risale ai Romani che hanno prodotto questo particolare vino bianco che si è denominato Pucino, che era un prosecco glero, per come lo conosciamo oggi, ed è stato prodotto solamente a partire dagli inizi del Novecento.
Però non a tutti è noto l'antenato del prosecco, ovvero il prosecco col fondo. Nell'Ottocento i contadini realizzavano un prodotto per uso familiare ricavato da un vino fermo cui veniva lasciato un certo residuo zuccherino, così da consentire, una volta imbottigliato, una rifermentazione naturale sui propri lieviti. In questo modo si otteneva un vino frizzante che lasciava un naturale residuo di lieviti sul fondo della bottiglia, da cui appunto il nome col fondo, cioè nel fondo c'erano questi, il vino lasciava questi residui.
Ci sono altri vini, no? A parte il prosecco in questa zona, no?
Sì, proprio questi vini prodotti in questo territorio, ricordiamo il Marzemino Passito di Re Frontolo, decantato anche da Mozart, il Verdiso e il Torchiato di Fregona. E ad un bicchiere di vino, perché non abbinare un saporito formaggio locale?
Eh sì, perché no? C'è l'imbarazzo della scelta tra il singolare formaggio di grotta, le formagelle travigiane e il delizioso formaggio imbriago.
Imbriago.
Ma le delizie non finiscono qui. Tra i prodotti tipici da non perdere ricordiamo il fasol del lago, il figo longhette de Tarz e nel periodo autunnale i famosi marroni di Combai.
Ovviamente i veneti che ci ascolteranno ci perdoneranno ovviamente della nostra pronuncia, la tua francese, la mia del sud.
Eh sì, non siamo dei locali.
Ma comunque ci piace ovviamente raccontare le caratteristiche di ogni regione italiana. Ora, come prepararsi al cammino? Perché per fare per Iniziare questo cammino del Prosecco c'è bisogno anche di una preparazione.
Eh sì, sono 52 chilometri da percorrere, no? E di una difficoltà.
Quindi,
tecnica
una,
media,
esattamente,
ma, insomma,
ha una certa difficoltà.
Sì. Abbiamo detto all'inizio che per un camminatore standard il percorso può essere compiuto in 4 tappe, mentre i più allenati possono percorrerlo in 2 tappe. È un cammino potenzialmente alla portata di tutti, sebbene si debba tenere conto delle specifiche difficoltà. Gli aspetti da valutare maggiormente sono la lunghezza, il dislivello, l'assenza di punti di ristoro e di fonti d'acqua, il calore nelle ore centrali della giornata.
Quindi ovviamente bisogna indossare delle scarpe belle comode.
E saccapello e anche...
Portarsi una borraccia per poter bere.
O bere l'acqua dei torrenti.
È anche importante vestirsi a strati.
Sì.
Ecco, va bene. Quindi specialmente a chi fosse totalmente fuori allenamento, per aumentare la resistenza, io consiglierei di fare qualche passeggiata prima della partenza,
di allenamento.
Bene, con questo speriamo di aver dato diciamo una
visione, un'idea delle bellezze di questa zona.
Di questa zona qui del Prosecco, mi raccomando, non ubriacatevi.
E no, soprattutto che i sentieri sono un po' difficili, allora non ubriacarsi.
E salutiamo i nostri radioascoltatori, i radioascoltatori di Radio Fuoricampo, e diamo appuntamento alle prossime trasmissioni. Arrivederci.
Arrivederci.